Dunque, sono le 9:16 minuti. Sabato scorso si è diramata la notizia di un caso di meningite al Policlinico Le Scotte. Gli accertamenti diagnostici hanno invece evidenziato che si tratta di altro, quindi nessun caso di questa epidemia che sta interessando la Toscana per il momento in provincia di Siena. Ma per capire meglio anche la differenza tra la meningite e questo batterio che ha colpito la donna ricoverata in gravi condizioni alle Scotte, noi siamo insieme al direttore delle malattie infettive universitarie del Policlinico Le Scotte, Andrea De Luca. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Dunque, la meningite fa paura soprattutto dopo i diversi casi che si sono registrati negli ultimi mesi in Toscana. Abbiamo visto l'effetto vaccino e quindi quando si è diffusa la notizia che una persona era ricoverata alle Scotte con la meningite, ovviamente è scattato l'allarme e voi vi siete occupati del caso fino poi ad appurare che non si trattava di questo.
Sì, in effetti si tratta di una donna di 69 anni che viene dalla provincia di Arezzo e che soffriva di alcune patologie di base che mostrava un quadro di meningite e di sepsi, salvo poi però riscontrare il fatto che, come appunto a volte accade, ma non tutte le meningiti sono dovute al meningococco, che appunto in questo momento è responsabile dell'epidemia in Toscana, ma ci sono anche altri agenti, anche altri batteri che possono determinarla, e infatti in questo caso si tratta di un batterio che ha un altro nome, che è l'Haemophilus influenzae, che normalmente è molto meno aggressivo del meningococco, che è quello appunto responsabile dell'epidemia toscana, ma in alcune situazioni particolari può determinare anche delle infezioni gravi, come nel caso della signora.
Ecco, ma la signora è a rischio di vita o comunque è un batterio che si riesce a debellare?
No, la signora è chiaramente in una situazione di prognosi riservata, perché è ricoverata in rianimazione, è una situazione grave, ma appunto questa gravità dipende non tanto dal batterio, ma dal fatto che questa infezione si è determinata in una persona molto fragile, insomma, per via di patologie di base di cui lei già soffriva da tempo.
Ecco, quindi non è che c'è un altro ceppo di meningite. Ora probabilmente non sono perfetta nella descrizione di questo, e infatti le chiedo di farci chiarezza, però insomma non è che si tratta di un altro ceppo di meningite, ma quindi pericoloso.
No, si tratta di un batterio che in alcuni rari casi, molto rari, può determinare anche meningite. Normalmente determina delle infezioni molto lievi, cioè in genere infezioni delle faringiti, per dirle, sono comunque quadri davvero molto lievi. Poi anni fa determinava anche delle infezioni nei bambini piccoli, ma di fatto da quando è stata estesa la vaccinazione ai bambini piccoli, anche per questo germe è sostanzialmente sparito dall'età pediatrica, e si vedono raramente dei casi appunto in soggetti che hanno un deficit immunologico. Quindi ecco, non temiamo che questa possa determinare adesso una nuova epidemia.
Invece, tornando alla meningite, voi siete particolarmente attenti per appunto monitorare anche quello che accade nel territorio, per quello che sta accadendo appunto con il batterio del meningococco.
Naturalmente sì, molto attenti in questo momento, sia da un punto di vista dell'osservazione clinica, quindi l'attenzione ai casi che si verificano nel territorio e che poi vengono riferiti alle Scotte, a Siena, e appunto abbiamo avuto, come tutti sanno, insomma, qualche settimana fa anche un caso, diciamo, pediatrico, ricoverato in pediatria da noi, che proveniva dalla provincia di Grosseto, che era appunto un caso da meningococco, che è l'unico, insomma, che si è verificato in questo periodo, nel periodo di questa epidemia. Nessuno nella provincia di Siena questo momento. Sono in corso anche delle indagini epidemiologiche che sono coordinate dalla regione per verificare la presenza nel territorio, quindi anche quello senese, la presenza di portatori sani del ceppo di meningite, di meningococco che determina questa meningite. E vedremo quali saranno questi risultati, ma l'impressione è che in questo momento l'epidemia da meningococco di tipo C sia confinata sostanzialmente nell'area che va della detta Toscana centrale, che sta tra Firenze e Pisa, con qualche appendice verso Arezzo. E quindi è lì che probabilmente si nasconde la gran parte anche dei portatori, che sono poi quelli che sono i maggiori diffusori del batterio, e quindi lì ci sono di conseguenza anche i casi di meningite vera e propria.
Ecco, vogliamo ricordare come si trasmette la meningite e che ruolo hanno i portatori sani, cioè non si ammalano, però possono trasportare il batterio.
Ma appunto, la stragrande maggioranza dei soggetti, e mi sembra molto importante capirlo, cioè la stragrande maggioranza delle persone che si infettano il germe della meningite meningococcica non ha sintomi o ha dei sintomi minori e guarisce, insomma, quindi la stragrande maggioranza, parliamo del 99% se non di più. La trasmissione avviene per via aerea, con un contatto però ravvicinato, cioè c'è bisogno di avere un'esposizione abbastanza prolungata, cioè perlomeno di qualche minuto, e bisogna stare ad una distanza inferiore al metro per poter contrarre, diciamo, l'infezione per via aerea da un malato o da un portatore sano. Per questo, diciamo, normalmente vengono profilassati i contatti anche dei malati che però abbiano avuto un contatto reale, nel senso che, insomma, non che semplicemente siano passati nei pressi della persona, ma che ci siano stati abbiano avuto un contatto ravvicinato, se inferiore al metro.
Lei consiglia comunque di vaccinarsi?
Assolutamente sì, il vaccino serve per tanti motivi, perché serve primo e prima di tutto come protezione individuale, e sappiamo che è una protezione molto efficace anche nei confronti di questo ceppo. E secondo, perché poi serve come protezione, diciamo, di massa, nel senso che la diffusione del vaccino fa sì che si riduca significativamente il numero dei portatori e di conseguenza anche i casi, quindi vaccinandoci noi facciamo del bene a noi stessi ma anche alla comunità.
Grazie professore per essere stato con noi e buon lavoro ovviamente.
Grazie, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.